Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Il 14 ottobre scorso l'INPS ha pubblicato un messaggio numero 3495 che ribadisce che per ottenere l'assegno mensile di invalidità civile il requisito necessario è quello della inattività lavorativa, cioè le persone che hanno un'invalidità civile dal 74 al 99% e che percepiscono l'assegno di invalidità, che è poco più di 280 euro, per averlo dovranno garantire che non fanno nessunissimo lavoro, con un compenso ovviamente, anche se questo reddito è di 50 euro. Quindi una persona deve vivere con 280 euro. È una notizia orribile, perché vuol dire che si torna indietro di tantissimo, che tutti i discorsi sulla funzione del lavoro, che non sono solo quello di percepire un po' di soldi per andare avanti, non contano più niente. Vuol dire un'altra cosa anche, che una persona che percepisce 280 euro, se vuole avere un pochino di indipendenza economica, se ne ha necessità, dovrà cercare disperatamente un lavoro, in nero però, perché se dichiara un reddito anche di 200 euro gli tolgono l'assegno mensile di invalidità civile. Questa è una notizia che ha fatto arrabbiare moltissimo Psicoradio, perché sappiamo la funzione del lavoro, una funzione di identità, una funzione di crescita, una funzione, una possibilità anche di stare in mezzo ad altre persone, di conoscere altre persone, che va molto al di là del compenso, che spesso è anche molto basso, che uno può percepire. Sappiamo che la Conferenza Nazionale per la Salute Mentale ha già cominciato a protestare, che stanno cominciando molte iniziative. Psicoradio ne parlerà nelle prossime puntate. Non lasceremo cadere questo argomento, perché ci sembra davvero che questo sia un passo indietro orribile dopo tanto parlare della funzione del lavoro, della funzione della società, eccetera. Che non può che far male alle persone che avrebbero invece proprio bisogno, sia economicamente che per la propria vita, di continuare a lavorare, anche se hanno già avuto la grande sfortuna di avere una disabilità civile, dal 74 al 99%.
Oggi parliamo di un altro argomento, parliamo di contenzione. Non legare è possibile. Parliamo di quei reparti psichiatrici di diagnosi e cura, SPDC, che hanno deciso di non legare le persone. I'm a driver,
I'm a winner. Things are gonna change, I can feel it. Che immagini ti vengono all'idea di essere ricoverata perché stai male e la possibilità che qualcuno ti leghi?
Venire privata della mia libertà e non riuscire a esprimere quello che vorrei. Però forse è anche un problema della situazione, che forse non sono in grado di esprimere proprio fisicamente le mie decisioni.
Quando eri ricoverata, hai visto delle persone che venivano legate?
Sì, soprattutto ho visto delle persone anziane che erano molto intraprendenti e quindi volevano continuare a muoversi, e gli infermieri, per cercare di limitare i movimenti, li legavano proprio con un lenzuolo alla sedia.
Sei mai stato ricoverato?
No, mai.
E se pensi che in un momento in cui stai molto male e ti ricoverano, potresti venire legato, magari anche per parecchio tempo, che immagini ti vengono alla mente?
Brutte immagini, tipo quelle che si vedono nei film, le persone legate ai letti. Poi comunque sono andato a trovare persone che erano ricoverate, anche se non mi è mai capitato, per fortuna, persone che erano anche legate.
Quando dici le immagini del film, chiudi gli occhi e descrivimene una.
Ma tipo quella del film con Jack Nicholson.
Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Dove si vedevano personaggi legati, abbandonati nelle stanze, persone così dimenticate.
Ma io adesso, in questo momento, preciso momento che sto
insomma, abbastanza bene. Non riesco a mettermi nei miei panni di quando sto male, di quando stavo male e cosa avrei subito. Non mi metto più nei panni degli operatori, ecco. Cioè, capisco anche gli operatori che in certi momenti in cui una persona è in acuzie come possa reagire, ecco. Quindi sì, sarebbe meglio non legare, ecco. Però se poi bisogna che ci siano molti soldi, molti operatori che stiano a fianco a una persona, quindi è un problema secondo me molto difficile da risolvere, ecco.
Ti è capitato di essere ricoverata contro la tua volontà?
Sì.
Ti è capitato anche di subire delle contenzioni, venire legata?
Legata meccanicamente no, farmacologicamente sì.
Cosa ti fa pensare l'idea di poter essere legata fisicamente?
Io non noto poi questa differenza tra il legare e la contenzione farmaceutica. Perché alla fine, comunque, anche se ti legano, ti devono comunque sedare. Quindi alla fine è una cosa momentanea. Il problema è il risveglio.
Cioè?
Che quando ti risvegli da dose massicce, sei rincoglionito da morire. Non capisci dove sei, non capisci cosa devi fare, non capisci nulla. E questo, secondo me, è molto più grave che essere legati meccanicamente.
Però c'è stato un nostro redattore una volta che diceva che per lui questo fatto di essere legato era un'umiliazione terribile, proprio un'umiliazione. Diceva di solito sugli animali che si legano.
Magari sì, però anche quando ti svegli dopo 2 o 3 giorni che non capisci da che parte ti devi voltare, anche quello è molto frustrante.
E infatti quella stessa persona diceva: io ho perso dei giorni che non so più dove sono finiti, non so più chi ero, cosa ho fatto.
Io ho perso dei mesi, non dei giorni. Io sono stata a Villa Baruziana, ci sono delle volte che quando ne parlo la persona che mi stava dietro mi dice delle cose ma io non ricordo nulla.
Ma tu hai mai discusso con i terapeuti, con qualcuno, sul perché sedare per tanto tempo, per tanti giorni?
Non ti danno risposta, è così, punto e basta. Eri agitata, avevamo paura che ti potessi fare del male a te stessa. Ma mi rincoglionisci per 3 giorni, poi dopo 3 giorni mi sveglio, mi dicono di andare a fare la doccia, io non riesco a capire, mi prendono con forza, mi mettono dentro alla doccia e mi lavano così alla cavolo di cane. No, non va bene.
Quindi secondo te questa battaglia che viene fatta adesso per arrivare a smettere di legare, no? Tutto il club no restraint piuttosto che contenzione zero eccetera dovrebbe allargarsi anche alla sedazione?
Di gran lunga, perché sì, è giusto che non si leghino più le persone, però bisogna pensare che anche sedare le persone per dei giorni o, come ho visto, anche per una settimana, questo non è da meno comunque. Secondo me questo è molto grave.
E soprattutto che non se ne parli, che non se ne possa parlare con la persona a cui hai fatto perdere una settimana di cui non ha memoria, non ha ricordi.
Hai perso un pezzo della tua vita.
Avete sentito che cosa pensano alcuni redattori di Psicoradio sulla contenzione, vale a dire essere legati.
In Italia ci sono alcuni reparti di diagnosi e cura, ovvero quei luoghi in cui arrivano spesso persone con episodi di acuzie, che hanno scelto di non praticare la contenzione. Si sono associati in un club che li riunisce con il nome Club SPDC No Restraint.
I tanti operatori dei servizi che fanno parte del club si sono ritrovati il 23 settembre a Bologna, in un convegno dal titolo «La contenzione è superabile nelle grandi città?».
Sentiamo adesso le voci di alcune persone che hanno partecipato a questo incontro. Il dottor Angelo Fioritti, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna, e Massimiliano Nocera, coordinatore infermieristico dell'SPDC di San Giovanni in Persiceto a Bologna. Un servizio di diagnosi cura che, sin dalla sua nascita, non ha mai praticato la contenzione. Abbiamo parlato con entrambi, iniziando col chiedergli: avete mai legato? Ecco cosa ci ha detto Angelo Fioritti.
Sì, io ho cominciato a lavorare nel manicomio nel 1990 e qui c'erano ancora 270 internati e ero responsabile di anche 25 letti per acuti, quindi qualcosa di più di un diagnosi cura. La contenzione era routine e praticata e posso dire che è stato un evento anche per me traumatico ed è una cosa che ha, come dire, mi ha fatto vacillare rispetto anche alla vocazione professionale, mi ha suscitato moltissimi dubbi. Poi, ecco, per mio interesse e mia vocazione, dopo qualche anno sono andato a lavorare nel territorio e quindi personalmente non sono stato più coinvolto in azioni di contenzione meccanica, ma il problema mi si è ripresentato quando sono andato a lavorare in regione, quindi fra il 2006 e il 2010, e ci fu un episodio che mi scosse ulteriormente perché fu un evento con una persona deceduta mentre era contenuta in uno degli SPDC della regione. Quindi, avendo all'epoca la responsabilità del coordinamento dei servizi regionali, insieme all'assessore Bissoni all'epoca, decidemmo di costituire una commissione d'inchiesta che portò poi all'accertamento dei fatti e anche alla circolare nel 2010, che ha di fatto portato poi negli anni successivi, diciamo, a quell'80% in meno nelle situazioni di Bologna e ai 5 diagnosi e cura dell'Emilia Romagna che oggi non contengono più. Sono i tempi di sviluppo di una cultura, il no restraint non si fa tutto in un battibaleno, in 10 anni, diciamo, da noi si è sviluppata questa cultura che non è ancora arrivata a completo compimento, ma insomma direi che ben avviata.
Ma lei come si è sentito quando ha dovuto prendere una decisione così importante?
Io mi sono sentito in profondissimo disagio e anche traumatizzato la prima volta, ma soprattutto mi sono sentito ulteriormente a disagio quando ho capito che avrei potuto abituarmi a questa cosa qui. Parliamo del 90, 91, 92, insomma questa cosa mi portò insomma a fare grosse discussioni insomma con i miei responsabili dell'epoca, con i colleghi che all'epoca lavoravano qui in manicomio, insomma diciamo riuscimmo anche a impostare alcune azioni di prevenzione e di riduzione. Ecco, poi in realtà qui la cosa si risolse con la chiusura del manicomio avvenuta pochi anni dopo nel 97 e con l'abbandono delle contenzioni negli altri reparti per acuti che c'erano qui, che avvenne pochi anni dopo.
La musica che state ascoltando è la colonna sonora di Le ali della libertà, un film che sostanzialmente parla di speranza.
Nonostante l'SPDC in cui lavora Massimiliano Nocera non abbia mai praticato la contenzione, di recente si è trovato in una situazione complicata.
È stata un'esperienza difficilissima perché non era un paziente secondo me, secondo tutti, da portare in psichiatria. Era un grave ritardo mentale, giovane, 20 anni, un ragazzo che metteva in atto degli agiti aggressivi, molto aggressivi. Non avendo grande esperienza con questa tipologia di paziente, abbiamo faticato non poco a prendere le misure, a tararci, a capire quali potevano essere le strategie migliori per abbassare questi stati di aggressività. È durato 3 mesi, un'eternità, e perché non si riusciva a collocare in nessun altro ambiente tranne che nell'SPDC, perché lui picchiava tutti e alla fine lo buttavano fuori da qualsiasi struttura. Lo abbiamo gestito a fatica, ci hanno aiutato dei servizi esterni con bell'assistenza dedicata durante il ricovero. Sicuramente abbiamo imparato a conoscerci, a conoscerlo e lui a conoscer noi, la nostra metodologia, i nostri modi, la nostra professionalità, la nostra cultura ci ha probabilmente aiutato per evitare questa contenzione, che veramente siamo stati vicini a farla. Abbiamo capito che, non essendo, anche come diceva il convegno, un atto terapeutico, sarebbe dovuto essere rimasto legato praticamente per tutto il ricovero, perché lui, nel momento in cui lo slegavi, avrebbe messo in atto comunque l'agito aggressivo. Quelli li abbiamo gestiti veramente accudendolo e con tutta la professionalità del caso. Quando è andato via, quasi che ci è dispiaciuto, lui ci ha ringraziato, gli abbiamo fatto regali, quasi che ci è dispiaciuto mandarlo via. Però insomma è stata dura e difficile la gestione di questo paziente.
I nostri interlocutori, il dottor Angelo Fioritti, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna, e all'infermiere Massimiliano Nocera, coordinatore infermieristico dell'SPDC di San Giovanni in Persiceto, abbiamo chiesto perché si lega.
Perché si lega? È una bella domanda. Si lega perché si ha paura, perché si pensa di contenere dei comportamenti dirompenti, raramente anche perché ci sono dei gruppi di lavoro che si realizzano anche in questa pratica repressiva e di contenimento. È un argomento che è vecchio come la psichiatria, ma è un argomento che sta nelle punte di maggiore sviluppo etico e professionale, sta prendendo corpo, insomma, l'idea che ci si possa liberare di questa pratica, di cui molti, tra cui me stesso, pensano che ci siano molti più inconvenienti e molti più problemi a mantenerla che a liberarsene. Questo non vuol dire che ognuno poi è libero di fare come vuole, cioè ci sono pratiche di carattere sanitario, relazionale, che servono anche nei momenti critici in cui una persona ha necessità di essere fermata, di essere contenuta, che possono essere usate in alternativa rispetto alla pratica della contenzione meccanica. Per esempio, c'è una discussione anche sulla contenzione farmacologica. Oggi abbiamo sentito diversi colleghi che rivendicano il fatto che l'utilizzo dei farmaci in uno stato di agitazione molto elevato, in uno stato di intossicazione acuta, sia pieno titolo un atto medico che va fatto senza abusi, ma con consapevolezza, tecnicamente e professionalmente preparato. Diverso invece è limitare la libertà fisica di una persona attraverso dei mezzi di contenzione meccanici, che è una modalità estremamente intrusiva e anche lesiva della dignità in molte condizioni, tanto che c'è, come abbiamo sentito, chi la configura come un trattamento inumano e degradante. Insomma, questi sono i termini del dibattito.
Questa è la risposta di Massimiliano Nocera.
Fermo restando che lavoro in una struttura dove non leghiamo, quindi il perché si lega non lo so, lo posso solo immaginare. Si lega per paura, per difesa, si lega a volte anche per proteggere se stessi e gli altri, si lega forse per queste ragioni, fermo restando che io non sono d'accordo sulla contenzione e cerco di fare in modo e maniera di non legare il paziente. Fino ad oggi ci siamo riusciti.
Just stop. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with greed. You don't take too much high, you can see what you're doing to me. You better think about what's trying. Dottor Angelo Fioritti, perché è così difficile smettere di legare?
Ma è così difficile intanto perché certe abitudini, una volta che prendono piede, insomma, come tutte le abitudini, sono difficili da cambiare, ma anche perché, ecco, dentro il lavoro psichiatrico c'è comunque il tema dei comportamenti e dei controlli comportamentali. È un tema che comunque fa parte, ecco, della nostra professione, che la società cerca sempre di sottolineare e di ampliare, mentre, ecco, noi cerchiamo sempre di limitare e contingentare. Nella tradizione manicomiale c'era per definizione un indistinto che chiunque fosse pericoloso di pubblico scandalo dovesse essere contenuto e internato in un ospedale, quindi non era una definizione clinica, non era per le necessità di cura, ma era per la difesa sociale. Noi viviamo sempre sul filo del rasoio fra le pratiche di cura e di liberazione e le pratiche di contenimento e di controllo. Lonesome tears I can't cry them anymore. I can't think of what they're for. Oh, they ruin me every time.
Massimiliano Nocera, secondo lei è difficile smettere di legare?
Sì, non è semplice smettere di legare perché anche a volte fa parte della cultura del posto. Quindi cambiare le abitudini forse fa fatica. Bisognerebbe cambiare la cultura e serve tanto tempo e formazione.
La contenzione è superabile nelle grandi città? Questa era la grande domanda del convegno che si è tenuto a Bologna il 23 settembre. A quali conclusioni sono giunti i nostri intervistati? Rispondono prima dottor Angelo Fioritti e poi Massimiliano Nocera.
Io credo che il convegno abbia dato una risposta positiva. È più complicato. Nelle grandi città il territorio ha una dimensione più impersonale rispetto alla campagna, ai piccoli paesi. Da noi almeno un terzo dei ricoveri sono persone che sono in transito nel territorio, stranieri in transito, migranti, persone che passano dalla stazione, dall'aeroporto, studenti fuori sede. Poi in città ci sono popolazioni ad alto rischio, come dire, sia di problemi psichiatrici, di abuso di sostanze, di persone nei centri di accoglienza per migranti che magari sono appena arrivati dai campi libici. Quindi è più complicato perché è più difficile prevenire una serie di ricoveri, però non è impossibile. Teniamo conto che negli SPDC di città a Bologna siamo già andati a una riduzione di oltre l'80% negli ultimi 10 anni. Oggi si fa un 10-20% delle contenzioni che si facevano 10 anni fa.
Può dare i dati sulla contenzione a Bologna, che è una grande città, e come si sono evoluti negli ultimi anni?
La circolare che la Regione emanò nel 2010, che prevedeva una registrazione puntuale di tutte le contenzioni e l'obbligo di autorizzazioni ed audit per le contenzioni che si dovessero prolungare ogni 24 ore, disegnò all'epoca sugli SPDC di Bologna una situazione per cui c'erano circa 120 contenzioni all'anno in ciascuno dei due SPDC. Quindi voleva dire una decina al mese. Nel 2018 e nel 2019 siamo arrivati a 1-2 contenzioni al mese per diagnosi e cura, quindi fra le 10 e le 20. Nel corso dell'incontro di oggi è emerso come molte regioni non abbiano ancora un sistema di registrazione, quindi non si sappia esattamente quanti ne fanno, ed è emerso che ci sono in Italia molti diagnosi e cura che hanno proprio un'organizzazione basata su questa pratica, perché prevedono già i letti con le cinghie incorporate e le stanze di contenzione preorganizzate. Quindi è un problema il fatto che non si abbia un denominatore in Italia e non ci sia una tradizione anche di confronto e comparazione, diciamo, fra le pratiche di varie regioni. In Emilia-Romagna sono negli ultimi 5 anni ci sono stati diversi SPDC che sono arrivati a zero, quindi Ravenna, quindi Carpi, Modena e Parma. È una tendenza, insomma, in cui anche noi vogliamo arrivare.
Bisogna fare tanta formazione. Un'altra cosa che dovrebbero fare le aziende sanitarie è una scrematura sicuramente dei pazienti, cioè gestire nei luoghi giusti le patologie del momento. Noi facciamo sempre le lotte con gli altri servizi, mi viene da pensare un abusatore di sostanze non è da portare in psichiatria perché è un problema medico, perché ci sono tante problematiche che possono venire fuori e soprattutto perché il paziente in quel momento non è lucido, quindi non può entrare in relazione con noi. Noi lavoriamo sulla relazione. Possiamo essere incisivi solo quando riusciamo a relazionarci con il paziente. Chi è intossicato da una sostanza o da farmaci deve essere trattato in altri ambienti.
Dottor Angelo Fioritti.
Lei ha detto prima che la contenzione meccanica è denigrante perché la riceve, degradante. Giusto? Degradante, scusi, sì. Perché ricevere una contenzione farmaceutica pensa che al paziente faccia meno male?
Sinceramente penso che un trattamento farmacologico professionale, dignitoso, rispettoso delle buone pratiche mediche sia qualcosa di non solo legittimo ma in alcuni casi necessario. Bisogna poi vivere nei pronto soccorso e nei reparti per rendersi conto di quali situazioni parliamo. Nella mia vita professionale ho visto anche all'estero tanti altri sistemi. Ecco, io ritengo che fra tutti questi sistemi, per esempio per trattare uno stato di agitazione acuto in una persona intossicata da cocaina, crack, con cui è sostanzialmente impossibile ragionare o relazionarsi su un piano verbale, penso che un trattamento farmacologico sia opportuno e anzi a volte necessario.
Gli SPDC che non legano devono diventare centri di formazione. La tua opinione su questo?
Potrebbe essere una strategia, perché la mia esperienza dice che chi si è posto l'obiettivo di non fare le contenzioni, la prima cosa che ha fatto è stata andare a visitare le realtà dove non contenevano. Può sicuramente aiutare, fare da sprono e dare dei consigli, delle buone pratiche affinché questo venga estrapolato dagli SPDC che non contengono.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.com.